Ed eccoci, buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Davide Fersini e a tutti i nostri ascoltatori.
Diamo il benvenuto subito ai nostri ospiti. Al telefono c'è la graditissima Angela Ida De Benedictis da Basilea. Buongiorno professoressa, ben ritrovata. Ah, ci picchia. No, non la sentivamo. C'è? Sì?
Sì, io ci sono,
ecco,
mi sente?
Benissimo, benissimo. Buongiorno.
Dicevo buongiorno a tutti, grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Naturalmente grazie per aver accettato l'invito e il benvenuto anche al responsabile del Master in Composizione alla Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana, Nadir Vasena. Buongiorno Nadir.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e grazie per l'invito.
Partiamo da Basilea, diciamo, perché noi siamo reduci da questa intolleranza 60 di Nono, un'opera che ci ha fatto molto riflettere sui valori portanti della musica contemporanea dopo la Seconda Guerra Mondiale e che nel giorno di San Valentino ci ha fatto un po' venire questa idea, Giovanni, no? Cioè che un po' il tema dell'amore sia scomparso dal panorama compositivo. E vogliamo verificarla, siamo
sì,
qui apposta.
Ci è venuto in mente questo tema per fare un San Valentino alternativo.
Alternativo.
Ma mi sa che alla fine...
Vediamo. siccome la professoressa Angela Ida De Benedictis è come dire, responsabile scientifica e di ricerca presso la Paul Sacher Stiftung di Basilea, ovviamente è a lei che spetta di dirci intanto cosa pensa di questa idea e poi magari ha visto l'opera e chissà se ha qualcosa da dire anche su quello.
Allora, è una provocazione, devo dire, è veramente enorme, perché non solo ho visto l'opera, ma difatti ho curato l'edizione critica su cui si è basata l'esecuzione, nel senso che ho curato l'edizione di Intolleranza 1960 per la Schott, ripristinando il testo di Nono, che era stato pubblicato solo in tedesco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi conosco Intolleranza 1960 e Nono in particolare in maniera, così, diciamo, abbastanza approfondita. E niente, Intolleranza 60 è un inno all'amore in pratica. E quando mi avete contattato con la vostra idea, ho accettato subito con entusiasmo, perché è una, non solo è una bellissima idea, ma può servire proprio per ribaltare quello che può essere una sorta di luogo comune, cioè che nella musica del secondo Novecento l'amore scompaia e invece magari assume altre vesti, si mette un altro cappotto addosso, ma e la musica del secondo Novecento è permeata dall'amore. Intolleranza 60 ne è un esempio, per esempio. Appunto, Intolleranza è un'opera scritta, appunto, cioè la vena politica è quella che si nota per prima, però il punto fortissimo dell'opera è l'incontro con la compagna alla fine, nel secondo atto, o ancora nel primo atto l'abbandono della prima compagna, quindi amore tradito, amore ritrovato e amore anche altre forme di amore, l'amore per, appunto, per l'uomo, per la storia, per la società, per la politica, però è amore. Però anche inteso proprio come amore romantico. Nell'Intolleranza, appunto, la seconda scena del secondo atto è un inno all'amore. Tra l'altro a Basilea l'hanno interpretato in una maniera che sembrava volerlo contraddire, perché l'hanno messo lontana, non si sono incontrati, però queste sono scelte di registi, diciamo, quello fa parte della regia d'arte, ma nel compositore invece è l'amore centrale. Tra parentesi, se posso prendermi un altro secondo,
certo.
Proprio l'anno dopo e Nono compone i canti di vita e d'amore, certo. E viene dagli anni 50, dove anche lì ha composto inni d'amore indimenticabili, Liebeslied o La stessa la terra e la compagna. Comunque l'amore accompagna tutta la produzione artistica di Nono, solo per fare un nome, quindi solo per cominciare con la prima domanda.
torneremo proprio a indagare, grazie alla vostra presenza, sul perché a noi ci sembrava che le cose stessero un po' in maniera differente, ed è quello di cui vorrei discutere con Nadir Vasena. Ecco, perché abbiamo questa impressione che la musica contemporanea trascuri questo aspetto, o meglio non scaturisca della musica contemporanea da questo, dal vivere questo sentimento? Angela Ida De Benedictis già ha sfatato in partenza, dice non avete centrato l'obiettivo.
No.
E Nadir Vasena?
Beh, mi sento a questo punto quasi obbligato a fare la controparte e quindi, e quindi invece a sostenervi un po' in questa...
No, siamo disposti a farci smentire.
Certo. No, io in realtà ovviamente è sempre possibile leggere queste cose in molti modi, è sempre possibile andare a cercare degli esempi. Io la sento un po' come voi, cioè credo che sia un tema che non è più così centrale come lo è stato in altri periodi storici. È centrale nella vita delle persone, non è forse così centrale appunto nel pensiero dei compositori. Parlo da compositore, quindi non da ricercatore, la mia non è un'indagine, come dire, avvalorata da prove. Però penso ad altri grandi temi che in fondo sono un po' spariti, anche qua ci sono le eccezioni, ma tutta la musica sacra, a partire da metà del Novecento, dov'è tutta questa grande produzione del sacro?
C'è, ma è di pessima qualità.
Ma al di là della qualità, forse è di pessima qualità perché ce n'è poca, è sempre anche una questione di... No, voglio dire, sono temi comunque che in certi periodi storici erano diffusissimi e imprescindibili per ogni compositore e oggettivamente oggi non lo sono più. Quindi poi dobbiamo capire perché, qui diventa difficile, qui il vostro tema che sembra così frivolo in realtà secondo me andando un po' a scavare svela delle questioni poi più complicate, più difficili da affrontare, no? Ma perché questi temi, sì appunto li si può trovare, li si può andare a cercare, ma in realtà spariscono?
Forse potremmo allargare il discorso a, diciamo così, un'analisi anche sociologica. Voglio dire, quanto è cambiato l'essere umano, sia uomo che donna evidentemente, quanto nonostante, e ce lo diceva neanche troppo tra le righe Angela Ida De Benedictis poco fa, ci sia sempre bisogno di amore, certo. Forse lo decliniamo in maniera diversa. Il nostro animo, noi del, diciamo così, del XX secolo e del terzo millennio, viviamo questo sentimento in maniera diversa, condizionati da mille cose. Non lo so, Angela Ida De Benedictis.
Guardi, è proprio quello che volevo, mi ha quasi letto nel pensiero, nel senso, apprezzo moltissimo le parole di Nadir Vassena e sono anche d'accordo da un certo punto di vista, però penso che bisogna allargare la riflessione non solo a quello che vediamo che si fa, appunto lui parla tra l'altro dal compositore, ma anche a quello che sono le ondate proprio a livello culturale della società, quello che è un po' lo zeitgeist per intenderci. L'amore fa parte della vita dell'uomo e fa parte anche del fare dell'artista, anche se gli dà un altro nome, anche se apparentemente non c'è, cioè non c'è bisogno di intonare Hölderlin, Goethe o un poeta o un testo d'amore per scrivere d'amore, non c'è bisogno di chiamare con un titolo, non lo so, True Love o Liebeslied, qualcosa per dire si parla di amore. È quello che muove la composizione. Che ricordo, non so, mi vengono in testa le parole di Bruno Maderna, un altro compositore che andando a vedere nei titoli per esempio o andando a vedere quello che ha detto sembra che l'amore non ci sia, poi invece ogni tanto esce anche in dichiarazioni assolutamente private e, appunto una sorta di pudore magari semplicemente a chiamare le cose con il proprio nome. Però anche dichiarazioni del tipo, cioè appunto lo studio di un compositore o il fare compositivo comunque si muove da un fuoco, ora sto citando Maderna, e questo fuoco può essere fatto con l'amore per la musica del passato, l'amore per un'altra persona, l'amore per gli amici, l'amore, però l'amore è centrale. Quindi bisogna vedere di cosa stiamo parlando, che significato diamo anche alla parola amore. Perché forse si tende anche un po' quasi a banalizzare, invece il tema è serissimo, come diceva appunto Nadir Vassena, e come l'avete impostato appunto, è un tema che va approfondito perché è serio.
È serissimo, ne continuiamo a parlare e vediamo di restringere il fuoco subito dopo il prossimo ascolto.
Thank you.
Disorgan der Anderen, dall'elegia per giovani amanti di Hans Werner Enze. Questa era Liane Dubin, soprano, accompagnata dall'orchestra della Deutschen Oper Berlin, diretta da Hans Werner Enze medesimo. Allora, Giovanni, restringiamo questo campo. Forse vogliamo parlare di amore tra due persone, in questo senso, proprio nel senso di San Valentino?
Beh, sicuramente. L'amore è un sentimento trasversale, potremmo viverlo veramente in maniera universale a 360 gradi, ma forse vale la pena di restringere il campo, come dici tu. Nadir Vassena, una frase di Angela Ida De Benedictis, diceva prima che è l'amore quello che muove la composizione. Dalla tua esperienza personale, sia come compositore ma anche come osservatore del panorama, gli altri cosa fanno?
Ma questa cosa, come dire, dell'amore un po' come motore, bah, non lo so, però non lo so, però posso dire una cosa, che è una cosa, è un come dire, un approccio, diciamo, un po' più psicologico che uso molto spesso anche con i miei studenti quando lavoriamo. In realtà quello che si stabilisce tra l'autore e la sua opera è un rapporto d'amore, ma nel senso, appunto, non tanto così ideale, ma proprio perché io vedo molto spesso che si ripercorrono molte delle tappe classiche. Allora, grande entusiasmo all'inizio, no? Ah, che bello, scrivo questo pezzo per orchestra, grandissimo entusiasmo. Poi dopo un po', cioè dopo le prime settimane di lavoro, c'è il down, il momento non so cosa fare, ma sarà la cosa giusta, ma forse era meglio se non facevo un'altra cosa. E poi di nuovo il lavoro, la fatica a rimettersi in strada, e dico, beh, guardate, è un rapporto d'amore in questo senso, è una relazione, adesso il rapporto d'amore forse è sbagliato, certo, ma è una relazione. Quindi ed è un modo, prima o poi ci scriverò qualche cosa, perché mi diverte molto questo modo di pensare alla scrittura, alla creazione in questi termini, che poi sono molto semplici da capire, perché li abbiamo vissuti tutti, no? E quindi poi dopo arriva il contendente, ovviamente, nella scrittura, dice, no, ma fai così, e dice, ma no, ma perché, io volevo fare nell'altro modo, e insomma, le gelosie, le ambizioni, cioè si ritrovano tante di queste cose. Però ecco, qui stiamo parlando di, come dire, un modo di leggere il rapporto tra l'autore e l'opera. Credo che invece il tema che voi volete punzecchiare è proprio sul fatto che l'ascoltatore, che è poi il fruitore delle opere, in realtà nella musica, chiamiamola contemporanea, è una parola che non mi piace, io penso sempre, faccio sempre questa distinzione, dico la musica come arte, per me è quella che va sotto questo ambito. In questo tipo di musica l'ascoltatore cerca l'amore? Secondo me no, cioè non va a cercarlo, non gli interessa, forse non è il tema. Adesso possiamo capire perché magari non è più così presente, e quindi perché abbiamo questa sensazione. Poi se invece la leggiamo in modo un po' più generalistico, possiamo dire che l'amore è dappertutto, vabbè, ma non è... Non è, penso la questione. Io ho un'idea molto, diciamo così, molto semplice e probabilmente azzardata. La musica per me è direttamente, come dire, la parola è figlia direttamente della musica, oppure il contrario si potrebbe discutere, ma insomma le due cose sono strettissimamente legate. A partire dal secondo Novecento questo legame tra musica e parola va sempre di più ad allontanarsi, ed è anche in modo molto semplice la ragione per la quale la musica diventa incomprensibile. Lo dico da compositore, incomprensibile nel vero senso della parola, non si capisce di che cosa si sta parlando, l'ascoltatore molto spesso non capisce, perché non c'è più la parola dietro alla musica. E quindi allontanandosi separandosi un po' questo duetto, questo abbinamento parola e musica, un tema come l'amore, che si esprime con le parole alla fine, o comunque si è sempre espresso con le parole, diventa così un po' marginale. Adesso ho molto semplificato e molto condensato.
No, il pensiero è molto chiaro, e diciamo così, ed è vissuto evidentemente in prima persona da addetto ai lavori. L'osservatorio privilegiato della studiosa Angela Ida, confermi, ti ritrovi in queste osservazioni, in queste parole?
Vorrei dire mi, nel senso, il tema, ho usato la parola semplificato, molto semplificato, io al contrario trovo che invece siano state ora messe in campo tutta una serie di altre problematiche, e tutta una serie di altri concetti che invece allargano ulteriormente il campo così di riflessione, il campo anche di indagine e di osservazione, perché appunto è stato messo sul campo, sul tavolo il tema dell'ascolto, della percezione, di quello che si offre all'ascoltatore, che poi a sua volta apre ancora un altro campo, cioè l'ascoltatore ha un orizzonte di percezione che è dato anche da un orizzonte di cognizione, e sappiamo appunto che nella musica del secondo Novecento, comunque già a partire dagli esordi dello scorso secolo, si è creato come uno strappo tra quello che si scriveva e quello che si ascoltava, dato proprio da uno strappo tra teoria e pratica. E quindi appunto qua invece di restringere il campo anche soltanto sul concetto di amore, invece lo stiamo estendendo a più non posso, il che è un bene, il che forse ci fa anche capire che provare a restringere il campo su grandi temi può essere una cosa molto difficile. E comunque, facendo un passo indietro e tornando a uno dei temi toccati dal compositore, da Nadir Vassena, è interessantissimo quello del rapporto col testo, perché dal mio punto di osservazione, di studiosa, di ricercatrice, e ora eliminando ogni forma anche di quasi volontà di voler trovare cose che magari appunto vanno cercate altrove, invece vedo che il rapporto col testo, a partire dagli anni 40-50, nel dopoguerra anche soprattutto, diventa sempre più complicato, ma non assente. C'è un altro tipo di rapporto col testo, l'incomprensibilità magari segue altre strade che hanno a che vedere con discorsi di tecniche utilizzate, ma il testo sembra quasi essere una forma di ancoraggio quasi ogni tanto, anche per la ricerca proprio sulle tecniche musicali. E ancora oggi, se io vedo nel panorama attuale, quantomeno quello che conosco, vedo pochissimi compositori che non si appoggiano a un testo, quantomeno in partenza, poi magari possono anche levarlo, però mi sembra che il testo, il rapporto parola-musica, diretto o indiretto, e al di là di quello che sia il contenuto del testo, che molto spesso comunque tratta anche temi d'amore, comunque ci sia, non riuscirei a vedere, appunto, diverso dall'Ottocento, diverso dal Settecento, diverso da, come si diceva prima, la musica sacra, non apriamo neanche questa porta, però mi sembra ci sia.
Allora, facciamo un altro ascolto e poi continuiamo.
Thank you.
Wo hast du all die Schönheit hergenommen? Dai fünf Liebeslieder di Viktor Ullmann, Mitsuko Shirai soprano, era accompagnata da Hartmut Höll al pianoforte. Dunque abbiamo messo sul campo, sul tavolo, un tema molto appassionante per i nostri interlocutori, la marginalità supposta dell'amore nella musica contemporanea. Abbiamo due opinioni chiaramente contrastanti, oggi è veramente un voi che sapete dibattuto e questo è molto bello per noi. Abbiamo motivato diverse posizioni e possibilità sociali, psicologiche, anche in qualche modo di interazione fra il famoso triangolo di Britten, no? Pubblico, compositore e esecutore. Ecco, mi viene una domanda. Non è che c'è una componente politica possibile di fondo? Cioè, a un certo punto l'impegno civile diventa così importante da condannare il compositore che vuole impegnarsi in un tema amoroso classico, cioè della coppia uomo-donna, uomo-uomo, insomma, della coppia. Perché lo dico anche pensando, scusatemi il breve excursus extra classico, a quello che è successo a cantautori degli anni 60 come Battisti, che venivano bollati come, ecco, codini da un certo cantautorato invece impegnato. Lo chiedo a entrambi, vediamo se questo tema forse ci può unire finalmente. Partiamo da Nadir Vassena.
Ma l'ipotesi è interessante. L'ipotesi è interessante, credo che possa valere per un certo periodo storico che non è più quello di adesso, certo. Perché sostanzialmente oggi nessuno chiede niente ai compositori. Questa è la vera, questa è la realtà.
Però vabbè, così servono delle carezze per i compositori.
Nessuno chiede nulla, e quindi che è anche una bellissima cosa: sono liberi di fare quello che vogliono, e quindi alla fine fanno un po' quello che sentono. Spero, cioè nel senso che dovrebbero utilizzare proprio altre, diciamo così, altre antenne che non sono quelle imposte da. Per cui ecco, la domanda si annulla in qualche modo, perché non penso che ci sia questo tipo, diciamo così, di pressione.
Non più,
sicuramente c'è stata, ha ragione, ma adesso sicuramente non c'è più, almeno io non la vedo.
Angela Ida De Benedictis?
Concordo sostanzialmente con quanto appena detto.
Politicamente d'accordo tutti.
Non lo so se siete d'accordo, però l'osservazione del cambiamento dei tempi e anche del cambiamento delle necessità e di quello che sottende la composizione è evidente. Come è evidente del resto che i compositori del secolo scorso, dopo la guerra, è normale che magari cercassero altro che non mettere in musica l'amore tout court, cioè l'amore romantico. Quello assolutamente no. Da questo punto di vista la vostra indagine si chiude con una risposta: sì, è vero, quello non interessava, cioè appunto c'erano le strutture, c'erano altri interessi, c'era la voglia di ricostruire qualcosa a partire da altri tipi di, anche di indagini, di ricerca sulla propria arte, su se stessi e sulla società. Però appunto questo non leva che resta qualcosa che possa essere intravista o chiamata anche amore, così come lo stiamo intendendo stamattina.
Angela Ida De Benedictis, durante la discussione di questa mattina Nadir Vassena diceva: l'ascoltatore non cerca l'amore, fuori di retorica, ma il compositore assolve il suo intento se poi l'ascoltatore lo trova, questo amore.
Guardi, è una domanda bellissima, così come bellissima è l'osservazione: l'ascoltatore non cerca l'amore. E io mi porrei un'altra domanda che può essere posta, tra l'altro può essere resa doppia, un giorno bifronte: che cosa cercava e che cosa cerca oggi l'ascoltatore, che cosa cercava allora quando parliamo della seconda metà del Novecento, e cosa possa cercare oggi e come può cercarlo. Io sinceramente, dopo anni di ricerca, anche nel campo della percezione, diciamo, dell'ascolto, c'era Berio che diceva una cosa stupenda quando era contro un determinato modo di fare musica con i 12 suoni, dodecafonia, contro ogni tipo di etichetta. Diceva: io non organizzo suoni, io organizzo la percezione. che è una cosa molto bella da dire e da leggere, però poi io anche come ascoltatrice penso, ma io in fondo cosa cerco quando ascolto? Cerco l'amore sicuramente no, ecco, questo posso dire, almeno inteso così come lo stiamo intendendo, inteso in senso romantico, ecco, diciamo così, no, quello no, cerco di capire, la comprensione è comunque anche una forma d'amore, ma qua ci stiamo poi allargando sotto ogni forma di
stiamo gettando le basi per un convegno.
Esatto, però no, è una domanda, è un'osservazione bellissima a cui sinceramente non so rispondere, perché sono universi talmente diversi quelli degli ascoltatori, che cambiano tra l'altro anche non a distanza di decenni, ma a distanza di pochissimo, anche perché comunque la nostra arte, quella della musica, tra l'altro farla, lo studiarla e l'ascoltarla, dipendono dipendono dal contesto, dalla storia, dipendono da tante cose. E quindi sono forse domande che dovremmo lasciare aperte per cercare di entrarci e abitarci un attimo dentro per dare delle risposte un po' meno immediate, forse, non lo so. Veramente sono domande bellissime, ma troppo aperte per avere una risposta univoca.
E allora, ultima battuta telegrafica a Nadir Vassena.
Beh, per me la musica è arte quando ci aiuta nella ricerca dei confini della nostra anima, e quindi, visto che nella nostra anima ci sta anche l'amore,
e
diciamo
via.
Che la
questa è la filosofia.
È vero, vi siete scambiati i ruoli alla fine, è fantastico.
Ci siamo scambiati i ruoli, stupendo.
Molto bene. È stata una puntata molto interessante, spero anche per i nostri ascoltatori. La concludiamo con un ascolto di un compositore svizzero, Ringer, che si intitola Love is in the Air per viola e orchestra. Grazie mille ai nostri ospiti, Angela Ida De Benedetti e Nadir Vassena.
E naturalmente grazie anche ai nostri ascoltatori che ci hanno seguiti.
A domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.